Tasini, quarta lezione, seconda ora.
Dove dovremo leggere un po' di più. La seconda parte di Profeta Zaccaria, sono i capitoli da 9 al 14, sono due grandi oracoli. Il primo oracolo sono i capitoli 9, 10 e 11. Il secondo oracolo, capitoli 12, 13 e 14. Il primo oracolo è un oracolo del giudizio del Signore sulle genti e del conseguente avvento del regno messianico della pace. La vittoria di Dio, la sua battaglia contro le genti, contro l'idolatria, che ha come conseguenza il ritorno poi di tutte le genti all'unico Dio. E dentro questo oracolo di giudizio sulle genti ci sono parole di consolazione per il suo popolo oppresso. Il secondo oracolo, 12-14, è un oracolo su Israele. Vediamo allora, leggiamo diversi versetti, capitolo 9, oracolo, la parola del Signore sulla terra di Adrak e si posa su Damasco, poiché al Signore appartiene la terra di Aram e tutte le tribù di Israele e anche Camà sua confinata e Tiro e Sidone ricche di sapienza. Dio si è costruito una fortezza e vi ha accumulato argento come polvere e oro come fango delle strade. Ecco, il Signore se ne impossesserà, sprofonderà nel mare le sue mura ed essa sarà divorata dal fuoco. Qui non si prevede una battaglia di eserciti umani contro Dio, è il Signore l'unico combattente. Ascalon vedrà e ne sarà spaventata, Gaza sarà in grandi dolori, così pure Ecron, perché svanirà la sua fiducia e scomparirà il re da Gaza e Ascalon rimarrà disabitata. Bastardi dimoreranno ad Asdod, abbatterò l'orgoglio del Filisteo, toglierò il sangue dalla sua bocca e i suoi abominati dai suoi denti, diventerà anche lui un resto per il nostro Dio, sarà come una famiglia in Giuda. Ed Ecron sarà simile al Jebuseo, mi porrò come sentinella per la mia casa. Questo è il Signore che parla, si presenta come sentinella. Contro chi va e chi viene non vi passerà più l'oppressore, perché ora io stesso sorveglio con i miei occhi. La promessa è che il Signore sarà la sentinella del suo popolo, che è un popolo di poveri e di umili, disarmati, gli oppressi, ed egli sarà il loro custode, il loro sorvegliante. Poi segue, è evidente da questi versetti che si tratta di un giudizio sulle nazioni. Proseguiamo, è un testo molto noto, ma dobbiamo vederlo nel contesto. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, puledro figlio d'asino, farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. C'è l'eco di diverse parole che abbiamo visto del profeta Quindi di Israele con le nazioni, un Israele che Dio disarmerà, perché sarà un Israele pienamente confidente in Dio, umile e povero come il suo Messia o come Dio qui. E il rapporto di Israele con le nazioni sarà un rapporto di pace, annunzierà la pace alle nazioni, non la guerra. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Quanto a te, per il sangue dell'alleanza con te, estrarrò i tuoi prigionieri dal pozzo del senz'acqua, cioè le promesse del Signore al suo popolo. Con espressioni molto, anche misteriose, ma molto belle e profonde. Il sangue quanto a te, per il sangue dell'alleanza con te, questo in virtù del sangue che ci lega, il sangue dell'alleanza che lega il Signore al suo popolo. Estrarrò i tuoi prigionieri dal pozzo senza acqua. Ritornate alla cittadella, prigionieri della speranza. Ve lo annuncio oggi stesso, vi ripagherò due volte. È stupenda questa definizione del suo popolo, prigionieri della speranza. Tendo Giuda come mio arco, faccio di Efraim la mia arma. Ecciterò i tuoi figli, Sion, contro i tuoi figli, Yavan. Yavan è la Grecia. Ti renderò come spada di un eroe. Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce. Il Signore darà fiato al corno e marcerà fra i turbini che vengono da mezzogiorno. Il Signore degli eserciti li proteggerà, divoreranno e calpesteranno le pietre della fionda. Berranno il loro sangue come vino, ne saranno pieni come bacini, come i corni dell'altare. Dobbiamo comprendere ovviamente questo linguaggio, cioè non può essere il contrario di quello che ha detto poco prima. È l'uso di un linguaggio guerriero, anzi, di un linguaggio che richiama, richiama le stragi, ma è solo il linguaggio. Anzi, è voluto questo contrasto, questa tensione molto forte di un linguaggio della violenza per indicare tutto l'opposto. Il Signore loro Dio in quel giorno li salverà come greggi del suo popolo, come gemme di un diadema brilleranno sulla sua terra. Che ricchezza, che felicità! Il grano darà forza ai giovani e il vino nuovo alle fanciulle. Chiedete al Signore la pioggia tardiva di primavera, eccetera. Possiamo continuare ancora a leggere? Perché è necessario che leggiamo. Versetto 3 del capitolo 10. Contro i pastori di Vampe il mio sdegno, contro i montoni di rigolo squarto, poiché il Signore degli eserciti visiterà il suo gregge e ne farà come un cavallo splendido in battaglia. Da lui uscirà la pietra d'angolo, da lui il piolo, da lui l'arco di guerra, da lui tutti quanti i condottieri. Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia, combatteranno perché il Signore è con loro. E rimarranno confusi coloro che cavalcano i destrieri. Cioè l'indicazione che Dio trasformerà simbolicamente coloro che non sono nulla, poveri, miseri del suo popolo, in un esercito invincibile. Io rafforzerò la casa di Giuda, renderò vittoriosa la casa di Giuseppe, li ricondurrò, poiché ne ho avuto pietà. Saranno come se non li avessi mai ripudiati. Io sono il Signore loro Dio, li esaudirò. Saranno come un eroe quelli di Efraim, gioirà il loro cuore come i Saranno inaridi i gorghi del Nilo, sarà abbattuto l'orgoglio della Siria e rimosso lo scettro dall'Egitto. Li renderò forti nel Signore, cammineranno nel suo nome, oracolo del Signore. E ancora, come vedete, tutta una parola di consolazione per i figli di Israele dispersi tra le nazioni, tutto l'opposto naturalmente di un esercito, di un popolo forte, tutto l'opposto, ma che il Signore renderà invincibile con la sua mitezza, parlando di pace. Dobbiamo sentire la voluta tensione tra queste immagini, cioè vuol dire che la presenza umile, povera, del Messia umile, che disarmerà completamente il suo popolo e parlerà di pace alle nazioni, sarà la grande potenza invincibile contro tutto l'orgoglio, la violenza, eccetera, delle nazioni. Questo è il significato. Dobbiamo seguire questa logica profonda. La grande potenza invincibile è proprio questa debolezza, questa umiltà. Leggendo, andando più avanti, riconobbero che quello era l'ordine del Signore. Poi dissi loro: se vi pare giusto, datemi la mia paga, se no lasciate stare. Essi allora pesarono 30 sicli d'argento come mia paga. Ma il Signore mi disse: porta al fonditore questa grandiosa somma con cui sono stato da loro valutato. Io presi i 30 sicli d'argento e li portai al fonditore della casa del Signore. Poi feci a pezzi il secondo bastone chiamato Unione, per rompere così la fratellanza tra Giuda e Israele. Queste espressioni ci richiamano il racconto del Vangelo, naturalmente. 30 sicli d'argento. Gettati nel tempio del Signore, nella casa del Signore. E quindi può essere che certamente l'evangelista ha visto le azioni che si compiono attorno a Gesù, il tradimento di Giuda e i 30 denari riportati nel tempio, i sacerdoti gettati nel tempio, li ha visti in rapporto a queste profezie misteriose qui, ma è probabile che qui, in questo caso, queste azioni non facciano altro che sottolineare il giudizio di Dio sulle nazioni. Quando il profeta qui riporta, getta i denari nella casa del Signore, mostra che lui ha agito per ordine del Signore, come dice esplicitamente, e che è il Signore che è stato valutato così dai popoli, è stato disprezzato. Disprezzando il profeta si disprezza il Signore, quindi la paga appartiene al Signore, per questo la getta nel tempio. Qui c'è la rottura, per esempio, dei due bastoni di cui si parla qui. La rottura del primo bastone indica la rottura dell'alleanza da Dio stabilita con tutti i popoli, nel versetto 10, che conclude questa prima rottura del primo bastone. Presi il bastone chiamato benevolenza, lo spezzai, ruppi così l'alleanza da me stabilita con tutti i popoli. Stabilita dal Signore con tutti i popoli, perché Dio ha un'alleanza anche con tutti i popoli. È il segno sempre del giudizio. Dio non ci sta più. E poi rompe anche il secondo bastone, la rottura del secondo bastone che riguarda la divisione dentro Israele. Fa parte anche questo del giudizio di Dio, del disordine. Anche Israele è colpito da questa punizione, da questo disordine. Anche Israele è diviso sull'interno. C'è una terza azione simbolica che possiamo guardare. Anche queste sono sempre un po' difficili, queste azioni profetiche. Capitolo 11, versetti dal 15 al 17, in realtà si tratta di una terza azione profetica, dal 15, vedete, quindi il Signore mi disse: prendi ancora gli attrezzi di un pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non avrà cura di quelle che si perdono, non cercherà le giovani, non curerà le malate, non nutrirà quelle ancora sane, mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro persino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. Una spada colpisca il suo braccio e il suo occhio destro, tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo occhio destro resti accecato. La terza azione simbolica in cui il profeta deve fare la parte di un pastore folle che si comporta all'opposto di un pastore normale, il quale non è che distrugge il proprio gregge, non cura le malate, anzi strappa le unghie comportarsi così, a dire che il Signore si comporterà così. È il giudizio. Adesso basta, dice il Signore. Non sto più lì a curare chi ha bisogno, finito. Come vedete, sono molto probabilmente azioni profetiche a indicare sempre il contenuto di ciò che abbiamo letto prima, negli oracoli, del giudizio del Signore. Indica, sta a significare cioè che il Signore abbandona, per così dire, per punizione temporaneamente, come giudizio, le genti, i popoli e anche il suo popolo al potere malvagio, alla corruzione, al potere malvagio, alla crudeltà e al potere malvagio. Ecco, questo è il primo giudizio, il primo oracolo sulle nazioni. Guardiamo ancora adesso, dunque se mi fermassi qui, forse la lezione sarebbe troppo breve, non so. Andrebbe bene.
Questo linguaggio ormai lo conosciamo, non è che Dio vuole la distruzione degli uomini.
motivo cioè della presenza del Signore, che è il suo difensore salvatore. Leggiamo qualche altro versetto, diciamo al capitolo 12, versetti dal 10 al 14, cioè finiamo il capitolo 12. C'è una seconda grande, adesso una seconda grande immagine, questa è la prima. Riverserò sopra la casa di Davide. Più che grande immagine, è la seconda cosa che Dio farà. Qui c'è un elenco degli eventi che avverranno alla fine, nel compimento della fine. La prima è quella che ha descritto questa immagine fino adesso. Renderà inattaccabili i segnali di Gerusalemme, distruggerà tutte le nazioni, perché tutte si saranno raccolte, tutto il mondo contro Gerusalemme, per essere distrutte dal Signore. Secondo evento che farà sempre il Signore, notate che fa tutto il Signore qui, perché non, forse non ho già citato questo, bisogna leggere questi capitoli dal 9 al 14 con uno sviluppo del capitolo 8. Non bisogna fare come fanno la gran parte degli esegeti moderni, anche se sono consapevoli di questo, ma che si occupano soprattutto di separare queste due parti del libro, e addirittura attribuendoli a due autori diversi o a due Zaccaria diversi, anche nel tempo. Indipendentemente da questo problema, che non voglio discutere, è molto importante leggere anche alla fine il libro così come sta, perché gli editori del libro comunque hanno pensato così. La prima parte del libro, come dicevo all'inizio, insiste e dice a Israele: tu devi ricavare dalla certezza che Dio compirà le sue promesse, devi ricavare da questo la forza per convertirti, per tornare al Signore, per preparare la via. Dalla certezza della speranza devi ricavare che devi preparare questo. Tutto il resto non è altro che lo sviluppo del capitolo 8, che descrive gli eventi che farà il Signore alla fine. Dicevamo già, quando poi il Signore verrà, allora cambierà tutto, e farà tutto Lui comunque, non c'è bisogno di far niente. Allora anche Gerusalemme sarà tutta diversa, sarà un popolo di giusti, tutta trasfigurata, eccetera. Noi vediamo qui di fatti tutte le azioni che Dio fa. Prima è la sconfitta delle genti e la salvezza di Gerusalemme. La seconda azione è questa che vediamo qui dal versetto 10 del capitolo 12. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Consolazione, non so se sia la traduzione migliore in questo caso, può stare, ma si potrebbe tradurre forse con uno spirito di bontà, di benevolenza e di supplica. Di supplica. Guarderanno a me colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad Rimmon nella pianura di Megiddo. Farà lutto il paese famiglia per famiglia, la famiglia della casa di Davide a parte e le loro donne a parte, la famiglia della casa di Natana a parte e le loro donne a parte, la famiglia della casa di Levi a parte, le loro donne a parte, la famiglia della casa di Simei a parte e le loro donne a parte, tutte le altre famiglie a parte e le loro donne a parte, che è probabilmente un segno di lutto, le donne a parte, un segno di lutto, di penitenza di lutto. quel senso l'invito a convertirsi per preparare la sua venuta, ma c'è la promessa che lui realizzerà la perfetta conversione. Come farà? Riverserà lui nel popolo uno spirito di benevolenza, di bontà, cioè intenerirà il cuore del suo popolo. Gli metterà dentro uno spirito di supplica, di conversione, di penitenza. Possiamo anche tradurre di consolazione, in modo che il popolo si convertirà. Questa è la descrizione della conversione. Non è una descrizione negativa, è penitenziale. La penitenza qui, le lacrime, il lutto, notiamolo che è molto importante, è il frutto della salvezza. Si metteranno a piangere dopo che sono stati salvati. Questo troviamo anche in altri profeti, troviamo in Ezechiele capitolo 36, per esempio, lo possiamo adesso andare a leggere, perché anche là, che è molto vicino in certi punti, Zaccaria prende da Ezechiele, anche là c'è il dono dello spirito, la purificazione, il dono dello spirito, eccetera, capitolo 36 in particolare, potete leggerlo, e là c'è anche successivamente, in quel giorno dice il Signore, vi vergognerete di tutti i vostri disfatti. Dopo che siete stati trasformati, trasfigurati, siete un altro popolo, un altro uomo, perché non avete più un cuore di pietra ma un cuore di carne, non avete più solo il vostro spirito malvagio, ma avete il mio spirito dentro di voi, allora vi vergognerete di tutto il passato. Quindi è una vergogna consolante, capite? Questa è la promessa che Dio farà a lui convertire il suo popolo. Va aggiunto che questo conferma la necessità della conversione, del ritorno a Dio. Capitolo 13. Versetti 1-7, diciamo. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato di impurità. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, io estirperò dal paese i nomi degli idoli, né più saranno ricordati anche i profeti, e lo spirito di impurità farò sparire dal paese. Se qualcuno oserà ancora fare il profeta, il padre e la madre che l'hanno generato gli diranno: non devi vivere, perché proferisci menzogne nel nome del Signore. E il padre e la madre che l'hanno generato lo trafiggeranno perché fai profeta. In quel giorno ogni profeta si vergognerà della visione ricevuta facendo il profeta e non indosserà più il mantello di pelo per raccontare bugie. Ma ognuno dirà: non sono un profeta, sono un lavoratore della terra ed essa mi sorprende. Ad essa mi sono dedicato fin dalla mia giovinezza, e se gli si dirà: perché quelle piaghe in mezzo alle tue mani? Egli risponderà: queste le ho ricevute in casa dei miei amici. Dopo aver intenerito il cuore del suo popolo, dopo aver cambiato il suo cuore con lo spirito che il Signore metterà nel cuore del popolo, il Signore lo laverà dal peccato e dall'impurità. Ci sarà una fonte aperta per la casa di Davide. Qui Zaccaria riprende Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, ma vi aggiunge anche probabilmente un'altra immagine che è sempre in Ezechiele, al capitolo 47, versetti 1-9, ha una visione in Ezechiele in cui i fiumi di acqua sgorgeranno dal tempio. decisioni nelle mani dice: no, io non ti... ma tu però sei il profeta di Nare. No, io no, qui sono un lavoratore della terra, questo vedo, sono procurato a casa mia lavorando, c'entro niente, nessuno vuole essere profeta. Ecco perché è sparita la falsità dal suo popolo, non c'è bisogno, non c'è più bisogno, tutti conosceranno direttamente il Signore, non c'è bisogno, quindi nessuno si andrà a dire: io faccio il profeta, nessuno, invece sempre il rischio della falsa profezia. Ecco, segue un brano non facile, in continuità, vedete, leggiamo dal versetto 7, 13-7. Insorgi spada contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno, oracolo del Signore degli eserciti. Percuoti il bastone e sia disperso il gregge. Allora volgerò la mano anche contro i suoi piccoli. In tutto il paese, oracolo del Signore, 2/3 saranno sterminati e periranno, 1/3 sarà conservato. Farò passare questo terzo per il fuoco, lo purificherò come si purifica l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io lo ascolterò. Dirò: questo è il mio popolo, e su di là il Signore è il mio Dio. Per l'interpretazione di questa parte, che come sappiamo Gesù stesso si attribuisce, ricordate, voi tutti vi disperderete, dice ai discepoli, perché c'è scritto: percuoterò il pastore e le grecce saranno disperse, le pecore saranno disperse, ma poi quando vi radunerò dopo la mia risurrezione. E per interpretare questa parte qui mi pare decisivo notare che si tratta di un oracolo del Signore, cioè che è il Signore che parla. Insorgi spada contro il mio pastore, notate nel versetto 7. È il Signore che parla, e parla del pastore che deve essere colpito dalla spada. Parla di questo pastore come del suo pastore, notate anche questo, il mio pastore, dice. Dio parla del suo pastore dicendo: sorgi spada contro il mio pastore. Inoltre va notato che l'esito di questo fatto, che il pastore venga colpito, è positivo, sarà positivo. Dice: ci sarà il rinnovamento dell'alleanza tra il Signore e il resto del suo popolo. Sono versetto 9, alla fine del versetto 9, e l'esito è positivo, cioè il rinnovamento dell'alleanza, dirà: tu sei il mio Dio, io sono il tuo popolo. Il brano descrive, cioè, una grande prova e sofferenza per Israele. È prevista in questo quadro di rinnovamento, eccetera, anche una prova è una sofferenza per il suo popolo. Non c'è dubbio qui. Notate che questo è un contesto escatologico che ci aiuta a capire come Gesù ha interpretato la sua passione e morte, come la prova escatologica del pastore che deve in questo modo inaugurare poi la nuova alleanza, un rinnovamento dell'alleanza. Il modo in cui Gesù interpreta se stesso è perfettamente in questo contesto. Israele, al quale la spada ha tolto il pastore, che perciò verrà disperso, attraverserà il crogiolo della sofferenza e il fuoco della purificazione. È possibile, perché qui abbiamo delle visioni da accostare, che questo pastore di Israele di cui parla qui, perché qui è Dio che è il pastore, che parla di un secondo pastore come del suo pastore. Quindi in questo caso il pastore che viene colpito non è Dio, è il pastore di Dio, è il mio pastore, dice Dio. È possibile che questo pastore di Israele colpito dalla spada, secondo il disegno di Dio, corrisponda al trafitto del capitolo 12, versetto 10, avete presente, non ne abbiamo parlato, al trafitto. Guarderanno a me che hanno trafitto. Sembra dire il testo ebraico, riferendosi a Dio, guarderanno, come intende forse il greco era di Giovanni, guarderanno a colui che hanno trafitto. O il trafitto è il Signore, o il trafitto è il suo pastore, o è tutte e due. Che nel suo pastore Dio stesso viene trafitto. Capitolo 14, e così finiamo, ancora qualche minuto. Il capitolo 14 annuncia, quindi vedete i vari eventi descritti sino ad ora, sono diversi. Capitolo 14 annuncia la prossima venuta del giorno del Signore, ne descrive gli eventi. Leggiamo. Ecco, viene un giorno per il Signore, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Il Signore radunerà tutte le nazioni contro Gerusalemme. Notate che è un'azione di Dio, eh? È Lui che le raduna tutte quante contro Gerusalemme. Per la battaglia la città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violentate, metà della città partirà per l'esilio, ma il resto del popolo verrà strappato dalla città. Ci sarà un resto che rimane. Vedete, anche qui si fa una storia di eventi, c'è una grande prova, ma voluta dal Signore perché è Lui che raduna le nazioni. Una grande prova per il suo popolo, una grande purificazione attraverso la sofferenza, l'esilio. Versetto 4, in quel giorno, no, scusate, versetto 3, il Signore, poi successivamente, il Signore uscirà dalla città, da Gerusalemme, a questo punto, uscirà e combatterà contro quelle nazioni come quando combatté nel giorno dello scontro. Forse si fa riferimento a Isaia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso Oriente, e il monte degli Ulivi si fenderà in due da Oriente a Occidente, formando una valle molto profonda. Una metà del monte si ritirerà verso Settentrione e l'altra verso Mezzogiorno. Allora voi fuggirete attraverso la valle fra i monti, poiché la nuova valle fra i monti giungerà fino ad Assai. Voi fuggirete come quando fuggiste davanti al terremoto, durante il terremoto al tempo di Ozia re di Giuda. Verrà allora il Signore mio Dio. Il giorno del Signore sarà segnato schematicamente per riassumere i contenuti. Prima c'è un giudizio su Gerusalemme, che è una purificazione, ma è fino a un certo momento. Se questo è il primo evento. Il secondo, il Signore in persona uscirà da Gerusalemme, è scritto così, per combattere contro le genti che lui stesso aveva radunate. I piedi del Signore si posarono sul monte degli Ulivi, il quale si fenderà in due. Perché questo? Perché i monti si fondono davanti al Signore, come dice il Salmo. Allora il Signore mio Dio verrà con tutti i suoi santi. Allora il Signore verrà dal cielo, sua dimora, verrà e porrà la sua dimora in Gerusalemme, insieme a tutti i suoi angeli. Si trasferirà dal cielo a Gerusalemme.
Marciranno nelle orbite e la lingua marcirà loro in bocca, normalmente avviene dopo lui.
morto questo, invece queste cose succederanno mentre sono ancora in vita. In quel giorno vi sarà per opera del Signore un grande tumulto fra loro, uno afferrerà la mano dell'altro e alzerà la mano sopra la mano del suo amico. Anche Giuda combatterà a Gerusalemme e là si ammasseranno le ricchezze di tutte le nazioni, oro, argento e vesti in grande quantità. Di piaga simile saranno colpiti i cavalli, i muri, i cammelli, gli asini e tutte le bestie degli accampamenti, cioè le nazioni contrarie, diciamo, gli uomini saranno tutti distrutti, compresi i cavalli, tutti gli armamenti. Allora i superstiti tra tutte le nazioni che saranno, che avranno combattuto contro Gerusalemme, vi andranno ogni anno per adorare il re, notate come è chiamato, il re, il signore degli eserciti, e per celebrare la festa delle capanne. Se qualcuno delle famiglie della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il re, il signore degli eserciti, su di esse non ci sarà pioggia, se la famiglia, eccetera. Il Signore infliggerà le nazioni che non saranno salite a celebrare la festa delle capanne. Questo sarà il castigo per l'Egitto e per tutte le nazioni che non saranno salite a celebrare la festa delle capanne. In quel tempo, quindi, allora, l'altra cosa importante che c'è qui è che tutte le nazioni saliranno ogni anno a fare alla festa delle capanne. Vedete, si insiste sulla festa delle capanne. Zaccaria termina con la riunione di tutti i popoli alla festa delle capanne. Leggiamo la finale. In quel tempo anche sopra i sonagli dei cavalli si troverà scritto sacro al Signore, e i recipienti nel tempio del Signore saranno come i vasi per l'aspersione che sono davanti all'altare. Anzi, tutti i recipienti di Gerusalemme e di Giuda saranno sacri al Signore degli eserciti, tutto è sacro, anche i recipienti che si usano nelle case, tutti sono sacri, come i vasi del tempio, tutto è sacralizzato dalla presenza di Dio. Quanti vorranno sacrificare verranno e le adopereranno per cuocere le carni con qualunque. I vasi sacri sono ben distinti dagli altri, ma in quel caso non c'è più distinzione, è tutto sacro. Notate l'ultima frase: in quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Vi dice qualcosa questa frase? Quando Gesù caccia i mercanti dal Tempio, fa semplicemente, fa un'azione simbolica, è chiaro, il Tempio ha continuato a parlare anche dopo, è evidente, non è che è un'azione simbolica, profetica. Cosa voleva dire? Scritto qui, verrà il giorno in cui non ci sarà nessun mercante del Tempio, non ci sarebbe bisogno di vendere i buoi, eccetera. Di Zaccaria, l'ultima parola di Zaccaria. Perché la festa delle capanne? Finiamo con questo. Ce lo spiega, per capirlo bisogna leggere Numeri, noi non lo facciamo adesso, Numeri capitolo 29, versetti dal 12 al 38, un lungo testo. Numeri 29, 12-38, che anche bisogna seguire l'antica tradizione ebraica. Là si racconta in quel testo, il 8-29 dei numeri, si occupa in quel caso dei sacrifici prescritti nelle varie feste, in questo brano della festa delle capanne. Se leggete il lungo testo, balza agli occhi una caratteristica dei sacrifici prescritti per Israele, non spontanei, prescritti per la festa, che ogni giorno, 7 giorni della festa, si ripetono gli stessi sacrifici obbligatori, salvo, mi pare, per i giovenchi. I giovenchi cambiano da un giorno all'altro. Il primo giorno Israele deve offrire 13, il secondo giorno 12, il terzo giorno 11, il quarto giorno 10 e così via, fino al settimo giorno. 7 gioventi. Qual è il risultato? Bisogna fare la somma. Cosa viene fuori? Viene fuori 70. 70 sono le nazioni della terra. Questo è anche nella tradizione ebraica lo spirito della festa delle capanne, che è il ricordo di Israele col suo Dio. Ma Israele nei 7 giorni della festa deve offrire per i popoli. È la festa in cui Israele offre i sacrifici per i popoli, per tutti i popoli della terra. Per, molto probabilmente per questo che in Zaccaria la festa in cui tutti i popoli vanno a Gerusalemme è la festa delle capanne. E poi c'è un ottavo giorno, come forse saprete. La festa delle capanne sono 7 più 1, è molto singolare, sono 7 i giorni della festa più 1, che è l'ottavo, particolare. Nell'ottavo giorno Israele deve offrire un solo giovenco, si passa da 7 a 1, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 1 l'ottavo giorno. Perché? È come un grande re, dice il Midrash, è come un grande re, che fa un grande banchetto, una grande festa, per tutti i popoli, per tutta la nazione, per tutti i popoli. E alla fine di questi 7 giorni, questa festa meravigliosa, dice al suo figlio: è stata una cosa meravigliosa, è stata una grande gioia, però adesso io ho voglia di stare un po' con te da solo. Vieni domani che facciamo un pranzetto io e te da solo, un solo giovenco. Cioè è il giorno dell'intimità fra Israele e il suo popolo e Dio. Dopo che Dio e Israele hanno collaborato per la festa di tutti i popoli. Ti ringraziamo di tutti i tuoi benefici, tu che vivi a regni nei secoli dei secoli. Allora, siccome abbiamo finito Zaccaria, abbiamo ancora un altro incontro, lo faremo su Gioele. Merita anche Gioele, è breve, è più breve, sono 4 capitoli, e quindi facciamo, guardiamo Gioele la prossima volta, lo sapete già, se potete leggerlo, così possiamo svolgere tutto molto bene.